Ciao Fabio.
Ciao Alberto. Allora,
Senti,
grandi novità a livello internazionale e nazionale. Innanzitutto hai visto questa visita di Draghi, Macron e Scholz a Kiev? Insomma, molto
sì,
direi, come dal punto di vista politico, come l'hai vista tu, come la consideri?
Sì, mi ha fatto piacere. Non so se questa visita prelude a importanti spedizioni di armi. Questo non sono sicuro se questo sia il caso.
Ma sai, il problema è che l'Europa tutte queste armi non ce le ha. Capito? Voglia, cioè, non è che puoi tirare fuori l'acqua dalle pietre, anche se spremi, esce poco. Poi vabbè, la Germania così ha puntato un po' i piedi, un giorno ha detto va bene, le diamo, poi no, non le diamo più, adesso ci pensiamo. Però la verità è che l'Europa, come contributo vero, cioè determinante in termini di armamenti, non ne può dare. Almeno
punto.
Sì. Almeno che non sappiamo qualche cosa che non viene reso pubblico, è sempre possibile che poi mentre piangono miseria, che non hanno i carri armati, che non hanno i sistemi missilistici, non hanno questo, non hanno quell'altro, poi in realtà sotto banco forniscono un arsenale cospicuo. Però insomma, a sentire, a leggere ciò che viene riportato dai media, sembrerebbe che il piatto piange.
Quindi tutto deve dipendere dall'America.
Eh sì, l'America. Infatti Biden, dopo la telefonata con Zelensky, ha detto eccomi qua un altro miliardo, che tra l'altro è un miliardo aggiuntivo,
certo,
di materiale, munizioni, sistemi d'arma.
Insomma, la mia impressione è che il mondo occidentale si stanchi di sostenere l'Ucraina e non sia in grado di farlo, capito? Questa è la mia preoccupazione.
Questa è un po' la preoccupazione di tutti, però il significato politico, insomma, se c'è un effetto pratico di questa visita dei tre leader dei maggiori paesi europei a Kiev, è l'ingresso, diciamo così, la corsia preferenziale per l'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea. Perché
quel che rimane dell'Ucraina.
Però, siccome hanno ribadito che l'integrità territoriale dell'Ucraina è un obiettivo, e sai, fare entrare un paese smembrato nell'Unione Europea non è che sia proprio un obiettivo di cui essere orgogliosi. Quindi io penso che questo segnale di disponibilità ad accogliere l'Ucraina nell'Unione Europea è lo sforzo massimo concreto che l'Europa possa fare, e segnala anche agli Stati Uniti e alla Russia che non accetteranno.
Sì, Fabio, si parla poi tra 20 anni l'ingresso reale, capito?
No, e questo è il punto, dice che vogliono farlo, cioè oggi la von der Leyen ha annunciato che è, come dire, una raccomandazione per far entrare l'Ucraina in tempi brevi. Quindi a me sembra che sia quello il vero scopo, magari può essere anche, se vuoi leggerla in senso negativo, può essere anche un modo per dire, vabbè, Zelensky, guarda, lascia il Donbass, lascia la Crimea, tanto non è che potrai riprendertela, i costi sono troppo alti, ti facciamo entrare nell'Unione Europea e da questo punto di vista tu puoi andare di fronte al tuo elettorato e dire
E ti paghiamo le spese di ricostruzione, detto niente.
Quello stava a San Dir, che le spese di ricostruzione certo non le ripagheranno. Oddio, i russi potranno magari contribuire forzatamente con gli asset della Banca Centrale Europea, della Banca Centrale Russa, e quindi gli asset degli oligarchi, insomma tutto ciò che è stato sequestrato può essere poi espropriato ed utilizzato per la ricostruzione dell'Ucraina.
Immaginati le cause lì.
Vabbè, ma figurati, sai, i tribunali poi alla fine della giornata non daranno mai ragione alla Banca Centrale Russa di fronte a un governo. Cioè, la vedrei proprio difficile per sia gli oligarchi sia le istituzioni russe a tirar, diciamo così, ad ottenere dei verdetti.
Le merci russe si meritano questo e altro.
Assolutamente. E quindi...
Senti Fabio, è stata cosa qui della Banca Centrale, della spread che è andata, poi dopo la spread che è andata a 1000, poi la Banca Centrale che ha fatto la riunione d'emergenza per dire di fare interventi selettivi, come la vedi?
Allora, vorrei spiegare un po' a chi non capisce il nocciolo della questione che sostanzialmente con l'aumento dei tassi di interesse l'Italia va in bancarotta. Cioè questo è il rischio, anzi, se vogliamo, una quasi certezza con cui la banca centrale deve avere a che fare. Cioè il motivo per cui c'è stata la riunione di emergenza del consiglio direttivo della banca centrale è per vedere come evitare la bancarotta dell'Italia. In primo luogo, poi magari anche la Spagna più o meno non naviga in buone acque, ma di questo stiamo parlando. È un whatever it takes concentrato
sull'Italia, nel
caso italiano, all'80%. Ma c'è un problema, perché il whatever it takes di Draghi coinvolgeva tutta l'unione monetaria, tutta l'area euro, quindi sono stati acquistati titoli di Stato in proporzione al capitale che ciascun paese detiene nella Banca Centrale Europea e quindi nessuno ha potuto obiettare o ha potuto protestare per trattamenti di favore per Tizio, per Caio, per il paese X, per il paese Y, per l'Italia, la Grecia, la Lettonia o quello che sia. Però se adesso la Banca Centrale Europea, per ipotesi, intervenisse a sostegno del debito pubblico italiano, questo violerebbe i trattati, violerebbe lo statuto della Banca Centrale Europea, violerebbe tutte le regole scritte, non scritte, lo spirito, la lettera, quel che si voglia, del trattato di Maastricht, che poi insomma adesso è confluito nel trattato dell'Unione Europea.
Si possono fare eccezioni, ho letto sui giornali.
Esatto, non possono trattare l'Italia come un caso particolare, ed è giusto che sia così, perché se no tutti gli altri direbbero: oh, ma perché l'Italia ha il sostegno alla Banca Centrale Europea, non mette i conti sotto controllo, continua a fare deficit, continua a distribuire bonus, continua a distribuire sussidi, vogliamo fare pure noi. È semplicemente ovvio che non si può tollerare a livello comunitario che un paese con i conti in disordine benefici di un supporto della Banca Centrale Europea, che comunque significa in soldoni che risorse dei tedeschi, dei finlandesi, dei portoghesi, dei ciprioti, eccetera, eccetera, vengano destinate a sostenere il debito pubblico italiano. Perché poi questo sostegno attraverso la Banca Centrale Europea non è solo stampa di moneta, sono risorse reali che vengono trasferite da tutta l'Unione Monetaria, da tutti i paesi membri, a un paese singolo. Allora, questo non credo che sia politicamente accettabile.
No, non solo politicamente, ma giuridicamente.
E giuridicamente violerebbe tutti, diciamo così, gli impegni, i trattati, qualsiasi, insomma, da qualsiasi punto di vista tu lo voglia guardare, non è accettabile. Quindi la fanno facile in Italia, no? Che dicono, adesso arriva Pantalone, anzi arriva Colombina Lagarde e paga tutti i debiti. E comunque i tedeschi direbbero, se un paese ha problemi a gestire il proprio debito, già c'è lo strumento ed è il MES.
Senti Fabio, come la vedi la spaccatura all'interno dei 5 Stelle tra Di Maio e Conte? Ma quella è pazzesca.
Ma quella c'è sempre stata, cioè non è una novità, perché si sa, insomma, non è un mistero, ogni tanto deflagra in forme più o meno virulente, ma che Di Maio consideri Conte come un usurpatore o come un male necessario o come un gestore temporaneo di una posizione che spetta a lui, è noto. Poi
Conte comunque è una pippa a fare il tutto fighetto con le tre puntine, con la cravatina, con le due pieghine, capito? Non può fare il segretario di un partito populista, dai, andiamo.
Sì, 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 sì. Chiaro. Quindi sono tutti sanculotti, descamisados, farneticanti, è chiaro. Però, capito, l'idea di Travaglio, poi, sostanzialmente, è che siccome Conte ha fatto bene quando era Presidente del Consiglio, o quantomeno ha dato un'immagine rassicurante all'elettorato.
Non è successo. Che scaricasse a terra gli alti poll che aveva, che li scaricasse sui 5 Stelle. Invece non è avvenuto. 5 Stelle hanno preso il 3%.
Appunto. Quindi alla fine questo specchietto per le allodole ambulante che è Conte non ha tirato dentro un elettorato moderato, diciamo così, un elettorato che non era incline a votare 5 Stelle, quindi l'operazione di saldatura tra la gente normale, tra virgolette, e la protesta grillina al momento non è riuscita.
Senti E il successo di Calenda fa sperare bene per l'area di centro? Totti, Renzi, Bonino, Calenda?
Allora, io lo dico ormai, sono diventato un disco rotto. Però dico, quest'area c'è, per carità, è un'area che secondo me è molto superiore al 20%, perché se pensi che Calenda da solo a Roma ha preso il 20%, ci si è impegnato, ci ha messo i soldi, ci ha messo la faccia, eccetera, eccetera. E in una città che non è facile per uno come Calenda, perché è una città di impiegati statali, di intellettuali, di cinematografari, eccetera, eccetera. Quindi non è un elettorato come potrebbe essere Milano, no? Dove ci sono imprenditori, professionisti, eccetera, eccetera. È una città impiegatizia, quindi tendenzialmente poco incline a sirene, no? Di meritocrazia, liberismo, efficienza, eccetera, eccetera. Oh, ha preso il 20%. Per replicare e migliorare un risultato del genere a livello nazionale c'è bisogno di Draghi. Cioè, quest'area di centro ha un leader. Questo leader è Mario Draghi. Lui deve scendere in campo. Altrimenti tu metti insieme Renzi, Toti, ma non so, Bentivogli, più Europa, pezzetti magari di Forza Italia. Però secondo me non hai nell'elettorato la forza di mandare un messaggio forte, e quindi quello che puoi sperare in assenza di Draghi è avere, è diventare l'ago della bilancia tra i due poli. Io questo credo, al di là di tutto. Poi dipende anche dalla legge elettorale, sai? Perché se c'è una legge maggioritaria, o se rimane il Rosatellum, i partiti piccoli soffrono, e anche la coalizione più piccola, no? Il terzo polo, verrebbe sottorappresentato, oppure dovrebbe fare un accordo elettorale con uno dei due poli maggiori.
Ma adesso, se non cambia la lettera attualmente, con la legge elettorale attuale, qual è lo sbarramento per un partito?
Guarda, mi sembra il 4%.
Dai.
Nella quota proporzionale. Se poi però, no, se sei in una coalizione, invece mi sembra che sia il 2%. Cioè, ci sono, non vorrei dire una sciocchezza, ma per esempio più Europa, che era nella coalizione col PD, ha preso il 2%, però ha preso meno del 2% e quindi non è stata rappresentata in Parlamento. Se avesse preso il 2% avrebbe avuto il suo, diciamo così, i suoi rappresentanti. Mentre se una lista non appartiene a nessuno, non è in una coalizione, per avere una rappresentanza deve avere almeno il 4%. Questo è il Rosatellum.
Per fare i pronostici, tu ti aspetti una recessione pesante nell'anno prossimo?
Ma diciamo che l'alternativa è tra una stagnazione, tra un rallentamento forte, oppure una recessione breve e non profonda, e una recessione forte. Io credo che sai, fra guerra, aumento dei tassi, calo in borsa, inflazione, eccetera, eccetera, sarà molto difficile evitare un anno, magari sei mesi a cavallo tra il 2022 e il 2023, di forte rallentamento dell'economia mondiale. Poi anche la Cina, perché non è tanto, non è solo l'Europa e l'America, quindi non è solo la guerra e il rialzo dei tassi, la normalizzazione, poi dovremmo dire, della politica monetaria, il quantitative tightening e tutto il resto. E anche che la Cina, che è un altro motore dell'economia mondiale, viaggia a due cilindri. Ne abbiamo parlato la volta scorsa, yep, con il lockdown, le supply chain disruption, eccetera, eccetera. A meno che la guerra non finisca in fretta, cioè nel giro di un paio di mesi, allora il rimbalzo dell'economia, un po' per l'euforia della innescata dalla pace, un po' perché insomma probabilmente i prezzi delle materie prime energetiche verrebbero a cadere, insomma a diminuire, beh, allora potresti avere questo shock positivo nella tarda estate, inizio autunno.
Yes.
Quello è un po' il, diciamo così, lo scenario alternativo. D'altro canto, sai, è proprio cambiato il mondo. Cioè, se la borsa fosse scesa del 20% 3 anni fa, no? La banca centrale americana avrebbe aperto i cordoni della borsa, insomma, avrebbe allentato la politica monetaria, avrebbe dato sostegno all'economia con fortissime immissioni di liquidità, lo ha fatto tante volte, no? Adesso non lo può più fare perché è l'inflazione che glielo impedisce. Quindi quel margine amplissimo di manovra sul lato della politica monetaria si è esaurito. E quindi ha il doppio shock sia sull'economia finanziaria, insomma sul mercato finanziario, sia sull'economia reale per materie prime, supply chain disruption, reshoring, eccetera, eccetera. Quindi, proprio un momento, un bifurcation point si chiama, no? In teoria del caos, cioè un momento in cui la direzione, no? del trend si rompe e entriamo in un mondo nuovo.
Va bene, Fabione, grazie.
Grazie a te, Alberto. E, ricordiamo sempre a chi ci ha ascoltato in questa nostra breve conversazione di mettere un like e di iscriversi al canale se volete ricevere un avviso quando pubblichiamo un nuovo video. Commenti sono benvenuti e se ci aiutate a condividere sui vostri social il link a questa puntata, ve ne saremo grati eternamente. Grazie a tutti.
Grazie.